agli incassi non erano semplici. Andate ora ai crocifissi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e scorse lì un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? E quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Per quanto un poco piallata dai traduttori, questa traduzione, in modo da farla diventare più accettabile, in realtà questo Vangelo di Matteo è molto perplesso. Sembra che Matteo qua abbia perduto un poco la logica dei fatti. Già da domenica scorsa, vi ricordate, c'era la storia dei vignaioli omicidi, cioè che quelli che non volevano pagare lo staglio, e lui rimanda i servi, poi manda il figlio, ammazzano un sacco di gente. Ma che senso tiene? E qua ora manda gli invitati che non vengono, vanno lì, vanno a bruciargli la casa, a ucciderli. Perché? E questo è il senso vero di queste frasi. Immaginate che voi, il padre di famiglia, che invitate un figlio vostro a cena e quello non viene, e voi lo mandate il killer a casa ad ammazzarlo. Ma Dio Padre come fa queste cose? Come fa queste cose? Vedete, noi ci gingilliamo sulle frasi, noi ci mettiamo a fare la retorica sulle proposizioni, però queste affermazioni evangeliche finiscono col filtrare dentro di noi. E allora voglio dire Padre nostro che sei nei cieli, l'amore del Padre, tutte quelle belle frasi. Uno quando legge un fatto del genere, dice quello mi ha invitato a pranzo, io non sono andato, quello mi ammazza, quello mi distrugge. E allora oggi è molto facile dire: ah, domenica non siete venuti a messa, andate all'inferno. Capite come si legano le cose nella mente? E così noi stiamo deformando il cristianesimo, perché non vediamo più né l'amore, né vediamo più il senso della rivelazione. Questo, vedete, sono testi che non possono essere commentati da soli, vanno letti in un certo pezzo del Vangelo che comincia già prima. È una polemica che Gesù sta facendo con gli scribi e i farisei. Oggi farebbe la polemica con me, sacerdote, con quelli della curia romana, con quelli, con i teologi. Allora, se uno non capisce questo nel 2000 anni fa, non capisce nemmeno oggi come si può attuare questa parola divina di Dio. Allora Gesù diceva ai farisei, e perciò vedete quello ci ha aggiunto parlando ai sacerdoti e ai farisei, il traduttore l'ha messo tra parentesi e l'ha inserito nel testo. Perché se uno non segue, non capisce questo interlocutore, non capisce nemmeno oggi chi è l'interlocutore di Gesù. Allora erano i possessori della Sacra Scrittura, i quali non facevano un tubo di niente se non essere orgogliosi della loro sapienza, negandola agli altri. È un po' quello che facciamo noi preti, in parole molto concrete oggi, perché noi studiamo 4-5 anni di teologia, noi facciamo questo, e poi alla fine questa sapienza che abbiamo in corpo, che abbiamo guadagnata, che ci è stata regalata, diciamo, da Dio, e me la neghiamo a voi. Per cui se uno di voi viene a parlare con lei, vabbè, se tu non capisci niente, io ho studiato, ti dico io le cose come stanno. Vi rendete conto che voi siete diventati degli ignoranti per definizione? E non è vero, perché dentro di voi parla lo Spirito, e lo Spirito vi fa capire quello che io forse da 40 anni non ho capito. Questa è la cosa bella. Allora queste letture vanno lette in questa logica, cioè Dio dice: signori miei, io vi ho dato la ricchezza del sapere, io ho chiamato delle persone. Allora dicevano farisei, sacerdoti, oggi siamo noi sacerdoti praticamente. Li ho chiamati perché voi predichiate, non perché voi vi inorgoglite la vostra situazione. Io ho bisogno di voi, Ecco l'insistenza nella parabola precedente del vino della vigna. Voi capite che se venite solo con il pane, io non posso celebrare l'Eucaristia, ci vuole anche il vino. E il vino rappresenta proprio le persone che hanno avuto cultura, sapienza, io rispetto all'ignorante, ma io devo stare là sopra e io devo stare come qualcosa che si offre. Io devo essere uno che si mette a disposizione, che si lascia bere e mangiare dagli altri. Allora tutte queste parabole servono a dire proprio una cosa fondamentale: la perfezione di tutto, e questo che stiamo facendo è la cena, è l'Eucaristia. Noi perdiamo troppo tempo fra Santi e Madonna, qua dentro che ci sta una mulina di prima categoria, ma abbiamo perduto proprio il senso di questo. La fine del mondo è questo, rileggete il testo di Isaia. La fine del mondo è l'Eucaristia. Qua noi abbiamo il potere, vedete, di trasformare la materia in divinità. Qua io ho il potere di convocare Dio in terra. Manda, Signore, il tuo spirito. Quasi quello è un imperativo, capite? Scegli a terra, gli dico, e lui sceglie. E il mondo è trasformato in divinità. Pane e vino. Ci avete mai riflettuto a questo? Qua siamo sempre a pensare ai miracoli, le cose, alla fine del mondo, gli asteroidi. No, no, la fine del mondo è questa, per chi crede. E allora è inutile girare intorno, Madonna, vedo quadro, quadrette, statue, statuette, contro cose, eccetera. Tutto bellissimo, tutto positivo, carità, io non ho niente da dire contro. Però state attenti che in fondo proprio questo si perde. E questa era questa cena che il nostro, questo re faceva. E perciò mandava a chiamarvi a casa, perciò ha ordinato me sacerdote perché io vi venga a chiamare. Perché io sono uno di quei servi che devi in casa nostra a chiamarmi. E noi ci siamo chiusi nelle chiese, negli episcopi, nelle curie, e non veniamo più a casa vostra. E i servi non vanno, qua dentro il testo anche questo dice. E se veniamo a casa vostra, voi alla fine che fate? È arrivato questo, chissà che vanno trovando, noi dobbiamo fare una cosa, eccetera, eccetera. Guardate che ospitalità riceve uno di noi se viene a casa vostra. Negativissimo. E in fondo io dovrei venire a casa vostra, purtroppo molti non lo fanno, per dire venite a mangiare, beati voi che siete invitati alla cena del Signore. Io cerco di usare un verbo attivo, beati voi perché siete chiamati a cenare con Dio. Voi qua venite per cenare, voi qua venite per perfezionare la vita umana. Infatti anticamente l'Eucaristia veniva celebrata dopo aver mangiato, come succede un po' alla notte di Natale. Allora dopo mangiare, per tanti giorni, chi l'ha inventato non l'ho ancora capito, ma è un'idiozia terribile. Invece alla fine del pasto, quando cioè noi dichiaravamo ci siamo saziati delle cose della terra, abbiamo immesso dentro di noi ciò che ci serve per costruirci fisicamente, ora facciamo un passo in alto, consacriamo il pane e il vino e nutriamoci del cibo superiore, saliamo in alto. Vedete, tutta la nostra religione è l'Eucaristia, noi l'abbiamo un po' alla volta distrutta. Vedete, un messale non si capisce mai quale messa bisogna dire, non si cambiano le letture, le cose, cioè. Ma tutta la messa è quel prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Centratevi un po' su questo e capirete tutta sta roba. E quando alla fine vedete c'è questo signore che sta qui, dice entrò senza la veste nuziale, evidentemente. Se era questo signore, chi doveva essere? Uno dei vecchi invitati, perché certo i pezzenti che stavano all'angolo, i cose, non potevano tenere gli abiti nuziali, ammesso che ce ne fosse uno a quell'epoca. Ma l'abito per le nozze significa in fondo la disposizione a essere un invitato alle nozze. Voi tutti portate l'abito nuziale se siete disposti a mangiare e bere con me e con Dio. Questo è l'abito nuziale. Allora quando viene in chiesa, sotto la porta dovrebbe trovare un abito da mettere addosso, diciamo, come esempio, per dire attenzione, ma tu ci credi di entrare qua dentro e cenare con Dio? Cenare Dio con Dio. E allora ci accorgeremo che non ci credete né voi né io. E la messa diventa una ritualità, la messa diventa qualcosa che non funziona, perché manca l'abito nuziale. Sapete qual è la risposta di Gesù? Noi qua pensiamo al solito, noi preti specialmente ci consoliamo quando la cosa è molto dura, allora dice, scorso un uomo che lo fai entrare, amico, come mai sei entrato qua dentro? No, dice, il padrone di casa non usa la parola, come mai sei entrato dentro? La prima frase è, amico mio, in greco è teremo. Quindi, se c'è amico mio, e che del diavolo, io ti sono tombato a chiamare, ti ha detto vieni, vieni a mangiare con me, e tu vieni e non ti hai nemmeno voglia di fare questo. Che significa che non hai portato l'abito nuziale? Non è una maniera, e quindi a voi dire, scusate, io vi ho mandato la cosa, qua la chiesa mi chiama a venire all'Eucaristia, siamo di domenica, dobbiamo mangiare noi insieme, insieme con Dio. Beh, scusate, ma se avete pensato un po' a queste cose, state un po' disposti, avete messo nella vostra, nel vostro cuore un abito nuziale, che queste sono le cose. E allora la soluzione, legatelo, mani e piedi, gettatelo fuori dove pianto e stridore di denti. E noi vediamo questo povero disgraziato afferrato dai servi, gli legano le mani e i piedi, qualcosa se vai fanno come gli africani, lo passano una mazza dentro, se lo mettono così sulle spalle e lo vanno a gettare fuori e lo sarà pianto questi dolori di denti. No, no. Innanzitutto è una cosa cretina, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori, dategli un calcio nel sedere e gettatelo fuori, basta, che significa legarlo mani e piedi? Che senza dire mi tira a perdere tempo a legarlo mani e piedi? Invece no. I crocifissi venivano legati mani e piedi, tutti i crocifissi. Quando dice legatelo mani e piedi, cioè rimettetelo nella funzione, nella figura del Cristo, sia lui un crocifisso come me, cioè offra la sua vita, lui che non è venuto qui con buone disposizioni. E per educarsi a questo, fatelo uscire sulla piazza. E lì scoprirà che la gente soffre, che la gente digrigna i denti per il dolore. Allora se voi siete venuti in chiesa, o noi siamo venuti in chiesa, senza abito nuziale oggi, perché solamente se è domenica, ti ha messo, se no si faccio peccato mortale. Ecco, allora a un certo momento io vi dovrei cacciare fuori, ci dovremmo cacciare fuori. E quando usciamo fuori troviamo una città sporca, la gente è povera, del dolore del mondo, e a quel punto perlomeno può darsi che si risveglia dentro di noi il desiderio di Dio, che qualcuno ci ripulisca, che qualcuno ci dia la forza di andare avanti, e noi invece questo desiderio di Dio, questo desiderio di mangiare la divinità, mangiare Lui, mangiare Dio, assimilarlo a noi, per poter poi uscire fuori e sanare questo mondo, questo onestamente non lo cerchiamo, non lo pensiamo e non lo predichiamo. Ecco, vedete, allora queste parabole qua avrebbero bisogno di molta catechesi. Io credo di aver già parlato troppo, quindi mi fermo a questo punto, ma vi posso garantire che ci sono tante e tante di quelle sfumature, tante e tante di quelle finezze che non servono per fare letteratura, non servono per fare un bel commento, faccio il grande filologo, scritturista, no, servono a noi. Perché ogni volta che uno legge questo passo, se lo riferisce a se stesso, allora veramente sente che significa la parola di Dio. Che qua, vedete, la parola di Dio, San Paolo diceva che era una lama a doppio taglio, per cui entrava da tutte le parti in sostanza. La parola di Dio non è diventata la scocciatura di una predica fatta male da un prete, parliamoci di questo. Allora la gente dice, Madonna, mi chiedo quando parlo, non si capisce niente, oppure, nel caso mio, oppure quello là dice, ripensa sempre la stessa cosa che stanno scritte sul libro, e quell'altro si mette 2 euro a parlare di un altro fatto, quella è diventata la parola di Dio, no? Vedete, la parola di Dio è il desiderio di dialogo. è il desiderio di colloquio, che diventa il più intimo nel matrimonio, perciò si parla di nozze, e i due saranno una carne sola, ricordatevi. Cioè l'accoppiamento coniugale rappresenta la perfezione dell'essere umano. Questo unirsi diventa unirsi con Cristo e quindi diventa un'unione profondissima. Ecco perché io prendo un po' di pane e lo metto nel calice. Ecco con mistia e consacrazio corporis. Proviamo a saldarci un po' con la nostra divinità, proviamo a saldarci un po' con la potenza di Dio. E allora poi tornando alle nostre case, per come saremo un po' più tranquilli verso tutti i guai che ci troveremo addosso, perché tanto il mondo ce ne snocciola continuamente di tanti e di tanto grandi, però abbiamo, dalla nostra parte abbiamo Dio e quindi siamo tranquilli e siamo sereni.